Radio ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Rescinski per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Questo è Il Mondo alla Radio. Luciana Fantini segue la regia di questa edizione. Daniele Giorgi ci segue invece per la parte tecnica. In apertura parliamo di migrazioni e di migranti. Oggi il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel è stato in Italia per incontrare la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al centro delle discussioni i confini esterni dell'Italia, che devono essere trattati come confini europei per gestire quelli che sono i flussi migratori verso l'Europa. La Premier Meloni ha detto che ha invitato a rimanere uniti su questo tema e ha detto che dividersi sui migranti è un regalo ai trafficanti. Questa mattina in Vaticano è stato ricevuto in udienza da Papa Francesco l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi, che domani incontrerà la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nell'incontro con Papa Francesco non poteva mancare anche un riferimento al viaggio apostolico che Papa Francesco si prepara a fare in Repubblica Democratica del Congo e Sudan. E allora sentiamo cosa ha detto ai microfoni della Radio Vaticana l'alto commissario Filippo Grandi al termine dell'udienza con Papa Francesco.
A me pare che il ruolo, la voce del Papa sia di fondamentale importanza. Ne abbiamo parlato stamattina, per esempio il viaggio in Congo, che richiede coraggio e lungimiranza. Una decisione di questo genere sarà, io spero, molto importante per ricordare al mondo che c'è un conflitto, quello dell'est del Congo, che continua da più di 30 anni senza che sia trovata una soluzione, e in questi 30 anni la violenza sui civili, soprattutto sulle donne, è stata terribile. Quindi io spero che la voce del Papa possa, da un lato, ricordare al mondo che è importante sostenere le risposte umanitarie a queste crisi, e dall'altro che gli sforzi di pace devono continuare. Ce ne sono alcuni attorno a questo conflitto, ma sono timidi e non sembrano avanzare molto rapidamente. In un certo senso questo ruolo di consapevolezza e di umanità e di ricordo dell'aspetto umano dei conflitti è la voce del Papa, ed è una voce fondamentale.
Tra l'altro Repubblica Democratica del Congo e sul Sudan sono due dei paesi più rappresentativi da un punto di vista di accoglienza e di presenza dei rifugiati e dei profughi, insomma una situazione.
Certo, il Sud Sudan è uno dei paesi da cui vengono più rifugiati in Africa e anche nel mondo. Milioni sono fuggiti dal paese nei paesi vicini, milioni sono sfollati all'interno del paese. Nel Congo poi un po' la stessa cosa. Il Congo poi ha anche rifugiati dai paesi vicini. Sono situazioni molto complesse nelle quali il ruolo delle persone che fuggono ha un'influenza anche nel conflitto. I rifugiati vengono in un certo senso presi tra diversi fuochi, letteralmente. E per questo è importante anche, e senz'altro il Santo Padre lo farà, ricordare la dimensione di chi fugge in queste guerre, che è il sintomo anche uno dei più drammatici di tutti i conflitti nel mondo, non soltanto in questa regione.
Alto Commissario, lo dicevamo all'inizio della trasmissione, lei è appena rientrato dall'Ucraina. L'Ucraina è un paese che ha prodotto tantissimi profughi e tantissimi rifugiati in questo anno di guerra, 5 milioni almeno di sfollati all'interno del paese, circa 7 milioni di rifugiati al di fuori dei confini dell'Ucraina, la maggior parte in Unione Europea. È anche vero che adesso lei si trova nel Mediterraneo, quindi ha raggiunto un'altra zona interessata da altri flussi migratori verso i quali tuttavia l'Unione Europea non ha avuto lo stesso atteggiamento generoso e non ha lo stesso atteggiamento generoso che ha avuto nei confronti dei rifugiati ucraini. Come mai secondo lei questo doppio standard di valutazione?
Ci sono tanti fattori e alcuni sono anche comprensibili, nel senso che io credo che in Europa particolarmente il conflitto ucraino è stato sentito molto, visto molto, vissuto molto, è vicino, riguarda molto da presso, diciamo, gli europei. Gli ucraini hanno anche forti comunità, anche qui in Italia, ma in Polonia, in Germania, in altri paesi, quindi la loro integrazione nelle comunità d'accoglienza è stata relativamente più facile. E devo dire che l'Europa ha fatto scelte politiche importanti, la protezione temporanea, questo regime speciale dichiarato pochi giorni dopo l'invasione russa, è stato uno strumento formidabile di inclusione, di accettazione e di accoglienza efficiente, non soltanto generosa. Cerco di vedere dal punto di vista positivo tutto questo, dico va bene, se siamo riusciti in Europa ad accogliere così bene i rifugiati ucraini, possiamo fare lo stesso anche con gli altri, perché certo possono esserci sfide più complesse nell'integrazione, nell'accoglienza di altri gruppi, ma le sfide più complesse non devono generare trattamenti discriminatori o differenziati, anzi l'accoglienza positiva deve essere un importante laboratorio di approcci, di misure che possono senz'altro essere adottati anche per altri gruppi che fra l'altro sono molto meno numerosi dal punto di vista delle quantità di persone che vengono.
Possiamo dire insomma che è una buona palestra per cessare di essere spaventati dagli arrivi.
Senz'altro, ed è una buona palestra per capire che con l'organizzazione, con norme chiare, con l'accesso dato ai rifugiati, nel caso degli ucraini, al lavoro, ai servizi, alle scuole, eccetera, tutta l'accoglienza diventa non più complicata, ma più facile. E quindi applichiamo queste pratiche anche ad altri gruppi e io credo che faremo progressi nell'accoglienza.
Alto Commissario, diversi governi europei diciamo che guardano in maniera molto critica, se non addirittura ostile, a quello che è l'operato delle organizzazioni non governative in favore dei rifugiati, quindi il ruolo della società civile, soprattutto per quanto riguarda le operazioni di ricerca e salvataggio in mare. C'è una grossa polemica in atto. L'UNHCR, come giudica il ruolo della società civile in un contesto appunto in cui l'iniziativa istituzionale è spesso carente, quindi la società civile supplisce un po' le mancanze dei governi?
Diciamo che la società civile è un complemento estremamente importante all'azione dei governi. Non dobbiamo dimenticare che per quanto sia la Guardia Costiera italiana, per esempio, o la Guardia Costiera spagnola, fanno un eccellente lavoro anche di salvataggio, ma certo le risorse messe dall'Europa in queste operazioni vitali, fondamentali, diciamo obbligatorie di salvataggio delle vite, non sono sufficienti e quindi la società civile supplisce a queste mancanze, non c'è dubbio, e questa azione va difesa, va sostenuta. Certo, anche da parte della società civile deve esserci disciplina, deve esserci coordinamento, è il solo modo di far funzionare queste operazioni drammaticamente difficili, ma io credo che sia importante ribadire l'importanza del ruolo che svolgono le ONG nel Mediterraneo, come del resto su tutti i teatri umanitari nel mondo.
Grazie davvero a Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite
per i rifugiati, per questa intervista che ha voluto concederci al termine dell'udienza con il Santo Padre. Abbiamo in collegamento telefonico Donatella Parisi, responsabile comunicazione del Centro Astalli. Ben trovata, grazie per essere con noi, Donatella.
Grazie a voi, grazie.
Donatella Parisi, le parole dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite sono state molto, molto chiare per quanto riguarda le vicende di cronaca che caratterizzano il dibattito che c'è in questo momento da un punto di vista politico e da un punto di vista europeo sul tema dei rifugiati. Possiamo forse partire da una prima riflessione che riguarda poi per la maggior parte i paesi africani, cioè i paesi più poveri, che sono quelli che notoriamente accolgono il maggior numero di rifugiati, di sfollati interni, di profughi da altri paesi, dei 100 milioni quasi di rifugiati che esistono nel mondo, che le guerre e le crisi hanno prodotto nel mondo. Insomma, è un ruolo importante, difficile, che stride molto con quello che è l'atteggiamento fondamentalmente delle zone più ricche del mondo.
Sì, è così. È importante ricordare il fatto che il maggior numero di rifugiati nel mondo vive e chiede asilo nei paesi confinanti i propri, cioè quelli da cui scappano, e quindi spesso si tratta di paesi in via di sviluppo con economie ancora fragili che si fanno carico di numeri importanti che noi qui in Europa neanche immaginiamo, di rifugiati che appunto si fermano e comunque provano a ricostruire una vita nei paesi confinanti ai loro. Pensiamo alla situazione del Congo, del Sud Sudan, è proprio quello che accade. Noi qui riceviamo e accogliamo domande di asilo di tante persone dal Congo e dal Sud Sudan da tanti anni, ma sono una percentuale bassissima, infinitesimale, se paragonata a quelle che si trovano nelle stesse condizioni però in Africa. Quindi sottolineare anche l'importanza di questo viaggio di Papa Francesco è necessario perché Papa Francesco ancora una volta accende un riflettore su quelle che sono tra le crisi umanitarie peggiori al mondo in questo momento: il Congo, in cui si verifica ormai da 20 anni un vero e proprio genocidio, e il Sud Sudan, nel paese più giovane al mondo, ma con una lunga storia di guerra, purtroppo.
Donatella Parisi, quando le persone che chiedono asilo arrivano in Italia, abbiamo appena detto che ovviamente per la maggior parte i rifugiati trovano riparo nei paesi confinanti, no? Quindi la domanda spontanea, anche se retorica, è cosa li spinge poi a fuggire da lì per cercare rifugio in Europa? Insomma, cos'è che li motiva a intraprendere un viaggio così pericoloso attraverso deserti, affidandosi per forza di cose a trafficanti, non essendoci dei canali ufficiali che permettano un viaggio verso l'Europa? Perché si muovono?
Perché molto semplicemente non hanno scelta, cioè non hanno un'alternativa, non esiste questa alternativa. Se restano certamente muoiono, se partono si giocano una possibilità estremamente rischiosa, perché poi molti purtroppo muoiono durante il viaggio, e non solo nel Mediterraneo, che spesso insomma viene descritto giustamente come cimitero di morte, ma anche nel deserto, anche nel passare confini altrettanto pericolosi. Non hanno scelta, sono spesso i giovani quelli che si mettono in viaggio perché rischiano di morire, perché subiscono persecuzioni, perché vivono in contesti dove non c'è democrazia, non c'è libertà e non c'è pace. E forse questo è proprio il pezzo della narrazione che oggi manca nel rappresentare le migrazioni in Europa. Bisognerebbe fare lo sforzo di chiedere a loro perché scappano, perché affrontano i pericoli, e siamo abbastanza sicuri al Centro Astalli, perché ce lo ripetono quasi tutti i giorni, che non c'è alternativa. Se ci fosse, ovviamente la prenderebbero in considerazione, ma oggi un'alternativa non c'è.
Stiamo parlando in sostanza, Donatella Parisi, di persone che non hanno appunto nessuna scelta, nessuna alternativa. Il grande dubbio che attanaglia i governi europei e che fondamentalmente si cerca di risolvere è quello dell'attraversamento del Mediterraneo, cioè non fare arrivare qui queste persone. Spesso si dice che sono le organizzazioni non governative a rappresentare un elemento d'attrazione per il solo fatto di navigare al centro del Mediterraneo, quindi si confida nel fatto che comunque si verrà salvati, non si va incontro ad una morte certa. Il fatto che si vogliano eliminare in un modo o nell'altro le organizzazioni non governative dalle zone di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, cosa significa?
Significa che stiamo mettendo in atto una politica becera, e mi lasci passare il termine, discriminatoria, e anche una politica che non considera, non prende in considerazione, ritiene importanti le convenzioni internazionali e i diritti umani. Le persone che non vivono in contesti di pace, democratici e in sicurezza hanno il diritto di poter migrare per chiedere protezione e riceverla in paesi invece dove la democrazia, la pace ci sono. Questo lo dicono moltissime convenzioni internazionali che l'Italia e tutti i paesi dell'Unione Europea hanno ratificato. I diritti umani parlano di diritti che devono essere garantiti a tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla provenienza. E tra l'altro il fatto che le ONG che sono in mare a cercare di salvare vite, e ne salvano una piccola percentuale che non arriva al 10%, questo va detto, delle traversate che poi ci sono nel Mediterraneo, siano il problema, è, oltre ad essere un'assurdità, è anche un dato facilmente smentibile e smentito in più occasioni. Quello che è una politica che vuole governare le migrazioni e non semplicemente usarle come capro espiatorio per alimentare il fuoco della paura e dell'emergenza è quello di investire intanto in solidi processi di pace, cooperazione allo sviluppo, tavoli diplomatici, come per esempio potrebbe essere fatto in Congo, dove moltissime potenze europee sono coinvolte per lo sfruttamento delle risorse minerarie. Il Congo è un paese ricchissimo, il problema è che la popolazione è la più povera al mondo perché non riesce poi, diciamo, a beneficiare di tanta ricchezza che il sottosuolo ha. Poi ovviamente prevedere vie d'ingresso legali, l'unico modo per fermare i movimenti irregolari è prevederne di regolari, quindi canali umanitari, canali universitari, programmi di resettlement, quote di ingresso per i lavoratori, quindi gestire il fenomeno, renderlo non più un'emergenza ma un processo governato che a quel punto può essere anche visto come una risorsa per l'Europa.
Tra l'altro di questi processi governati diciamo che ne sono stati avviati già diversi a livello di progetti pilota, insomma li chiamiamo così perché il numero di persone che riescono ad arrivare oggi attraverso questi canali è veramente esiguo, seppure un numero esiste, quindi insomma la fattibilità di questo tipo di ingresso in Europa è dimostrato, eppure non si riescono a intensificare, addirittura si rafforzano gli accordi con un paese come la Libia, dove è difficile capire chi governa il fenomeno e dove i migranti rappresentano un'enorme fonte di guadagno, insomma inutile nascondercelo, per le reti dei trafficanti ma anche per le reti che fiancheggiano fondamentalmente le istituzioni.
Sì, è così. La Libia, per citare un paese, diciamo, ma non è l'unico, è un paese che non ha ratificato la Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato e quindi questo già la dice lunga sul trattamento dei rifugiati in Libia. Ci sono moltissimi dossier delle Nazioni Unite che parlano di violazioni sistematiche, abusi e torture perpetrate ai danni di queste persone. Quindi noi chiediamo che l'Italia interrompa immediatamente il memorandum con la Libia e soprattutto che la Libia venga considerato paese non sicuro. Questo vorrebbe dire molte cose, tra cui l'evacuazione dei migranti che oggi sono in Libia, però già ci sembra tutto molto lontano. I canali umanitari sono certamente una buona prassi, ormai sperimentata da anni, i numeri sono molto piccoli, ha ragione, però potrebbero essere, diciamo, istituzionalizzati, potrebbe essere un progetto europeo che coinvolga tutti gli stati europei nell'allargamento di questi canali umanitari, dei numeri e quindi anche delle possibilità di accoglienza e integrazione, ma ci sono anche esperienze virtuose che funzionano in altri continenti e in altri paesi con i programmi di resettlement. E poi la politica dei visti, è importantissimo che ci sia manodopera in Italia, che ci siano giovani che possano lavorare, lo chiedono le industrie, ce lo dicono i dati, è fondamentale far arrivare più persone di quelle che oggi arrivano e questo è facilmente, diciamo, verificabile leggendo i dati.
Tra l'altro è stato dimostrato che gli strumenti istituzionali per gestire un fenomeno migratorio anche di portata molto importante come quella che si è verificata all'Ucraina, insomma 7 milioni di persone che sono entrate in Europa, questi strumenti esistono e non sembra che l'Europa abbia, diciamo così, sofferto l'impatto di questo gran numero di rifugiati che sono entrati dentro i suoi confini. Secondo voi è applicabile una strategia anche di questo tipo ai flussi che vengono generati ad esempio da conflitti che si trovano a sud del Mediterraneo? Insomma, sappiamo che quello che è stato fatto per i profughi ucraini non è stato fatto ad esempio qualche anno prima per i profughi siriani.
Beh, noi da anni chiediamo l'applicazione della protezione temporanea, che è quella che è entrata in vigore per la prima volta per i profughi dal conflitto ucraino, l'abbiamo chiesta per i siriani, secondo noi sarebbe necessario e urgente applicarla per esempio per gli afghani. C'è il tema dell'Iran in questo momento che ci preoccupa molto, c'è la situazione in Libia che certamente desta allarme, quindi quello è uno strumento che deve essere utilizzato ove si verificano gravi forme di crisi umanitarie, di guerre, di conflitti che costringono la popolazione civile a mettersi in fuga. Quindi noi auspichiamo, già in passato l'abbiamo fatto e continuiamo a farlo, perché per alcune crisi specifiche, lei faceva riferimento alla Siria, certamente sì, si possa applicare uno strumento come quello, che è certamente più agile, più efficace che aspettare che le persone trovino il modo illegale di arrivare in Italia o in Europa e poi chiedere asilo. Questo va fatto e rientra in una delle possibilità che ci sono per governare il processo migratorio. Diceva bene lei, l'Ucraina non ha creato l'arrivo delle persone dall'Ucraina, fortunatamente non ha creato nessun allarme o emergenza nell'accoglienza dei flussi in Europa e anche in Italia, e i numeri sono decisamente più alti degli arrivi via mare. Poter gestire anche gli arrivi via mare è possibile, lo dimostrano i numeri, è necessario, ma soprattutto è una possibilità che l'Italia si darebbe in termini di crescita sociale, economica e demografica. Non è una cosa da poco questa.
Assolutamente, speriamo che venga interpretata come una palestra, come un'esperienza positiva da allargare anche ad altre situazioni, questa messa in campo dall'Unione Europea. Donatella Parisi, ci stiamo avvicinando alla conclusione, però c'è un altro spunto di riflessione che ci offre sempre l'intervista con l'Alto Commissario Filippo Grandi, riguarda il ruolo della società civile. Tutti coloro che si occupano in maniera volontaria o comunque sia in maniera non istituzionale, quindi non governativa, di migrazioni e di asilo, sembra che vengano stigmatizzati fondamentalmente dal potere politico, vengono indicati come quasi come dei fiancheggiatori, dei trafficanti a volte. Cosa può rispondere una persona che lavora appunto in un organismo non governativo, tra l'altro di ispirazione cattolica, in questo campo?
Ma quello che vediamo sulle ONG in mare ci sembra anche questo, diciamo, un accendere l'attenzione su un aspetto piccolo di un tema molto più grande e complesso. C'è una società civile in Italia, un volontariato vivo, molto generoso, che crea ogni giorno reti sociali, reti di supporto, solidarietà, e quindi contribuisce a rendere le nostre società aperte e inclusive. Noi lo vediamo occupandoci di accoglienza e integrazione dei rifugiati tutti i giorni. C'è una società civile viva, soprattutto i giovani sono disponibili a incontrare, a conoscere, a costruire una società che sia plurale, in cui la diversità è un valore e non fa paura. Questo è importante dirselo, no? C'è tantissime persone di buona volontà che nel silenzio, nell'anonimato, che non fanno notizia, fanno politica, fanno la politica nel senso alto del termine, che è quella di costruire bene comune, lo vogliono fare con i rifugiati. Questo è molto importante. C'è tanta società civile organizzata, tanto terzo settore, organizzazioni di volontariato che lavorano in uno spirito esercizio di sussidiarietà con le istituzioni politiche, gestendo appunto accoglienza, servizi di bassa soglia, percorsi di integrazione e quindi costruendo quel welfare di prossimità su cui è necessario e fondamentale investire per il futuro.
Quindi sarebbe bene considerarli una risorsa piuttosto che una parte avversa. Grazie davvero Donatella Parisi, responsabile comunicazione del Centro Astalli, grazie anche all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi, Luciana Fantini e Daniele Giorgi hanno seguito la regia e la cura tecnica di questo programma. Da Stefano Leszczynski un cordiale saluto, ci risentiamo presto.